Ed eccoci alla seconda parte del nostro giornale, come di consueto lo dedichiamo alle notizie a carattere regionale e locale. Giovedì a Roma il presidente della regione Rosario Crocetta incontra il sottosegretario alla presidenza Graziano Del Rio per discutere delle riforme da attuare in cambio dei fondi necessari per chiudere il bilancio. Non va dimenticato infatti che l'assessore all'economia Alessandro Baccei in proposito è stato più che chiaro. È già un miracolo, ha detto, secondo i fondi a disposizione della regione, se si riuscirà ad arrivare a fine aprile, quando scade l'esercizio provvisorio. Quindi, ha spiegato, per il bilancio occorrono i fondi del governo centrale che, per allentare i cordoni della borsa, chiede che si riformi il sistema di spesa siciliano, tagliando in primo luogo sui costi della pubblica amministrazione, della situazione finanziaria della regione. Inoltre, su iniziativa del segretario regionale del PD Fausto Raciti, si parlerà il giorno successivo nei locali del gruppo parlamentare. Rimane ancora irrisolta la vicenda legata alla sostituzione dell'assessore all'autonomia locale Marcella Castronovo, nominata in quota UDC e che a 2 mesi dell'insediamento a fine anno ha preferito lasciare per tornarsene al suo lavoro in segreteria generale a Palazzo Chigi. Ieri è andato a monte anche il secondo incontro con i rappresentanti dello Scudo Crociato, il cui segretario regionale Giovanni Pistorio insiste per la nomina del catanese Antonio Vitale, vicino un tempo come lo stesso Pistorio all'ex presidente della regione Raffaele Rombardo. Di fronte all'insistenza dell'UDC, Crocetta avrebbe chiesto di chiarimenti sul curriculum del candidato ed in particolare quali fossero i suoi rapporti con Lombardo. Se ne tornerà a parlare fra una settimana, ma intanto si tratta di una situazione alternativa che potrebbe essere provvisoria. Il governatore vorrebbe portare con sé in giunta il professore Verdi di Palermo, giusto il tempo di esitare la riforma delle province e poi rivedere il tutto. A condurre una mediazione in tal senso sarebbe Totò Cardinale, presidente dei Democratici Riformisti. I due commissari straordinari alla guida dei consorzi di bonifica siciliani vedranno dimezzata la misura del compenso annuo loro spettante in considerazione del ruolo ricoperto. Lo ha deciso l'assessore regionale all'agricoltura Nino Caleca. La direttiva, che è stata emanata in relazione all'esigenza di contenere le spese di gestione sostenute dai consorzi di bonifica siciliani, invita i commissari straordinari Petralia e Viola a revocare le deliberazioni riguardanti l'erogazione dei compensi speciali. Lanci Sicilia, i comuni di Licata in provincia di Agrigento, Palma di Montechiaro in provincia sempre di Agrigento, a Ragusa insieme a Greenpeace, Lipu, Touring Club Italia e WWF hanno presentato un ricorso aggiuntivo al TAR del Lazio contro il progetto Offshore Ibleo di Eni e di Edison in Sicilia. Chiedono ai giudici amministrativi di sospendere l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico e rigettare il progetto perché, secondo i ricorrenti, si basa su una procedura di valutazione del rischio che è monca, pericolosa e inaccettabile. Il progetto Offshore Ibleo di Eni e Edison prevede 8 pozzi, 2 esplorativi, 1 piattaforma e vari gasdotti a largo della costa delle province di Caltanissetta, Agrigento e Ragusa. La regione siciliana ci riprova con l'aumento dei canoni demaniali. Un provvedimento in tal senso potrebbe essere attuato già con l'avvio della stagione del 2015, le cui pratiche partiranno entro un paio di mesi. Il tentativo, denuncia la Confcommercio, era già stato fatto proprio nel 2014 e poi stoppato perché c'era il rischio di bloccare l'intera stagione balneare. I canoni di concessione quintuplicati, di cui si parlava lo scorso anno, erano insostenibili per le imprese del settore. Ora sembra che l'operazione sia analoga a distanza di meno di un anno. Una nuova app realizzata dal Servizio Agrometeorologico Siciliano, SIAS, organismo che opera all'interno dell'assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, per conoscere le condizioni climatiche di dettaglio della Sicilia. un nuovo servizio a disposizione del mondo dell'agricoltura, gli imprenditori e quanti a vario titolo sono interessati a conoscere le condizioni climatiche di dettaglio della regione siciliana avranno un nuovo servizio cui collegarsi gratuitamente. L'applicativo, che sarà scaricabile attraverso la piattaforma Android, permette la consultazione in tempo reale delle previsioni meteorologiche raccolte attraverso la rete delle 74 stazioni SIAS oggi attive. Le informazioni meteo sono riferite sia al giorno corrente che ai successivi 5 giorni e potranno essere letti anche attraverso mappe ad icone prodotte dal modello matematico SILAM-3, operativo nei server dell'assessorato all'agricoltura. Particolarmente ricco il database che mappe grafici consultabili sul sito istituzionale del SIAS www.sias.regione.sicilia.it. Il crollo del viadotto sulla Palermo-Agrigento, l'impresa La Bolognetta SCPA ammette il cedimento del terrapieno e annuncia che eseguirà i lavori a proprie spese per il rifacimento dell'opera. Richiederanno circa 2 mesi di tempo. Per l'inizio dei lavori si attende il dissequestro dell'area. Fabio Aurilio, il nuovo dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Avola, prende il posto di Giancarlo Consoli che va in provincia di Catania, ad Adrano a capo dei poliziotti locali. Aurilio proviene da Piazza Armerina, cambio al vertice pure a Priolo Gargallo, dove stamani si è insediato il dirigente Fabio D'Amore, proveniente dalla polizia stradale di Enna. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato l'ordine del giorno numero 404 relativo all'autorizzazione anche in Sicilia della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. A comunicarlo l'onorevole Vincenzo Vinciullo, vicepresidente vicario della Commissione Bilancio e Programmazione all'ARS e firmatario dell'ordine del giorno. Con l'approvazione di quest'ordine del giorno, afferma Vinciullo, l'Assemblea regionale siciliana impegna il Governo della Regione ad autorizzare, con apposita delibera di giunta, nel rispetto delle direttive sulla procreazione medicalmente assistita eterologa, approvate nella seduta del Consiglio Sanitario regionale dell'8 luglio del 2014, l'attività di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo nelle strutture sanitarie pubbliche e o convenzionate della Regione Siciliana, al fine di contrastare il diffuso fenomeno del turismo procreativo che spinge ogni anno migliaia di coppie siciliane a recarsi all'estero nella speranza di veder realizzato il proprio sogno, avere cioè un figlio. I viaggi della speranza all'estero, ha concluso l'onorevole Vinciullo, oltre a rappresentare una condanna per la sanità nazionale considerata incapace, quindi di assolvere alle funzioni, rappresenta un assurdo ed insopportabile trasferimento di risorse finanziarie in altre regioni d'Europa, in un momento in cui il reddito pro capite medio delle famiglie è al di sotto della soglia di povertà, e quindi un'ulteriore forma di ingiustizia a danno delle famiglie povere che non possono recarsi all'estero. L'ospedale Umberto I di Siracusa è ormai una struttura obsoleta per il fabbisogno della popolazione. Occorre realizzare un grande ospedale di area che possa dare risposte serie all'intera provincia di Siracusa. A chiedere il governo di realizzare una nuova struttura sanitaria e il parlamentare all'ARS Pippo Gennuso. L'attuale ospedale di Siracusa poteva essere sufficiente negli anni 70. Oggi, prosegue il deputato regionale, oltre ad essere carente negli spazi, anche per l'avvento di nuove tecnologie, è logisticamente inappropriato. Un nosocomio non può stare dentro la città. In un periodo di spending review, la Sicilia, che per la sanità è indebitata fino all'osso, deve cominciare a razionalizzare i costi per la salute, migliorando anche le prestazioni. Immagino che la zona più adeguata per costruire il nuovo ospedale è quella della Piana di Cassibile, facilmente raggiungibile dagli abitanti non soltanto dal capoluogo, ma anche dei centri collinari come Floridia e Solarino, ma soprattutto dai comuni della zona sud come Avola, Noto e Rosolini, dove mancano i reparti dei nosocomi di zona. Per fare questo occorre uno sforzo della politica, che di fronte ad una necessità del genere deve mettere da parte le questioni campanilistiche e pensare soprattutto al diritto alla salute della popolazione. Il parlamentare siracusano ha pure un'idea come utilizzare il locale dell'Umberto I di via Testaferrata. Non dovrebbe diventare una terra di conquista per i vandali, ma una cittadella per gli studi. Potrebbero essere trasferite tutte quelle scuole che hanno edifici carenti oppure che sono in locazione. Per questo progetto, conclude Gennuso, mi farò promotore di una riunione con le forze politiche dell'intera provincia. Ispica, potrebbero essere nulle le elezioni primarie organizzate dal Partito Democratico il 21 dicembre scorso. Mancherebbe, secondo quanto denuncia Gianni Stornello, rappresentante del Circolo Democratico Kennedy, la sottoscrizione di un elenco da parte dei votanti da inserire in un pubblico albo. Contesta Stornello Giovanni Denaro, segretario provinciale del Partito Democratico. Innanzitutto, scrive Denaro in un comunicato, contesto l'utilizzo improprio e abusivo del simbolo del Partito Democratico, in quanto il PD è solo uno, sia ad Ispica che in provincia di Ragusa. Ad Ispica i circoli sono due, uno in via Giuseppe Mazzini e l'altro in via Ruggero VII, ma Denaro non specifica quale si sia indebitamente appropriato del simbolo del partito. Sendo in tema da registrare una nota di Giovanni Trincali del Comitato Promotore del Circolo del PD Kennedy. Se l'unitarietà del PD di Ispica, afferma Trincali, significa qualsiasi azione politica, anche al di fuori delle regole, noi proprio in nome del Partito Democratico, noi tutti ci siamo impegnati perché il 21 dicembre fosse un momento di festa e di partecipazione democratica, libera e spontanea. Purtroppo, afferma Trincali, non è stato così. La presenza di molti esponenti del centrodestra al seggio e la gestione non del tutto imparziale della coda hanno generato dubbi e sospetti che noi chiediamo al nostro partito di fugare una volta per tutte. Il nostro candidato Gianni Stornello ha diramato una lettera aperta nella quale denuncia la poca chiarezza nell'applicazione del regolamento e la mancata convalida del risultato, che vede Muraglie prevalere nettamente su Roccuzzo e sullo stesso Stornello. In particolare, l'articolo 5 del regolamento delle primarie prescrive che gli elettori firmino una dichiarazione nella quale affermano di riconoscersi nel progetto politico del Partito Democratico, di votare per il nostro partito alle prossime elezioni e di autorizzare la loro iscrizione all'albo pubblico degli elettori del PD. Tale dichiarazione non è stata resa da nessuno dei votanti. Se le regole vanno rispettate, la consultazione deve essere annullata, dal momento che il segretario del circolo di via Ruggero VII, Giovanni Gambuzza, ed il segretario provinciale Denaro censurano l'azione di Stornello dicendo che le regole sono state pienamente rispettate, con toni al limite dell'offesa personale e debordando da quel ruolo super partes che dovrebbero avere. È strano che critichino Stornello in nome di quelle stesse regole che le primarie del 21 dicembre hanno clamorosamente eluso. Il comunicato stampa completo lo si può leggere sul nostro sito www.radioram.it. Ci spostiamo adesso ad Avola, un taglio netto di 84 unità. Il primo cittadino di Avola, Luca Cannata, sarà costretto a farlo. Ha ricevuto una lettera dal Ministero dell'Interno che non lascia spazio ad interpretazioni. Il comune di Avola, quasi 32.000 abitanti, secondo le tabelle stabilite dal governo, rientra in quei comuni che devono avere un dipendente comunale ogni 133 abitanti. Al comune lavorano 320 persone ed il numero da raggiungere è di 236. Ed il personale in esubero quindi va licenziato. Il sindaco ieri è volato a Roma per parlare con i tecnici ministeriali e cercare di trovare le soluzioni meno drastiche per i dipendenti comunali che da un giorno all'altro perderanno il posto di lavoro. Niente più posto sicuro quindi nel pubblico impiego. Rosolini, l'associazione delle famiglie Green ha dei buoni motivi per poter ricordare con modesta soddisfazione le trascorse festività natalizie. Ad affermarlo il dottore Salvatore Baio, che assieme alla moglie Rosaria è alla guida del sodalizio fin dalla sua costituzione. Nel tracciare un bilancio delle attività svolte dai membri dell'associazione nel corso del periodo natalizio, afferma: un Natale da ricordare per le diverse manifestazioni messe in essere, per il forte significato che abbiamo voluto dare ad esse. Abbiamo iniziato accompagnati da un trio musicale con dalla visita alle case di riposo delle città ai ragazzi ospiti della casa famiglia, per proseguire poi con le due serate di tombola di beneficenza, il cui ricavato ci ha permesso di rivolgere la nostra attenzione su qualche situazione di estremo bisogno. Infine, la mostra concorso, il presepe nella tradizione, è stata proprio la nostra mostra concorso, il clou delle iniziative portate avanti. Un concorso riservato agli alunni delle classi elementari e medie inferiori di tutte le scuole cittadine ha registrato una partecipazione veramente eccezionale, con ben 36 presepi in concorso. L'organizzazione di questo evento, afferma Baio, è stato un grosso impegno, una sinergia di sforzi tra i membri della nostra associazione e dirigenti scolastici e insegnanti dei tre istituti comprensivi cittadini, e tante altre persone che con la loro disponibilità hanno permesso di portare al termine l'iniziativa, senza dimenticare gli sponsor per il loro fattivo contributo. Ma l'impegno dell'associazione non si ferma al Natale, ma prosegue, ed il presidente anticipa i prossimi appuntamenti in cantiere. Il nostro prossimo impegno, conclude Baio, è la partecipazione attiva alla Giornata Nazionale per la Vita, che quest'anno giunge alla sua 37esima edizione e che si celebrerà la prima domenica di febbraio 2015 con il forte messaggio Solidali per la Vita della Conferenza Episcopale Permanente. Come nostra consuetudine in tale circostanza, daremo il benvenuto alla vita a tutti i nati nel 2014 della nostra città, e con un incontro cittadino in programmazione offriremo a tutti spunti di riflessione sul grande tema dell'accoglienza e del rispetto della vita. Chiudiamo con la cronaca. Un 52enne Antonino Ducu è stato colto in flagranza di reato e arrestato dai carabinieri del NORM, l'aliquota radiomobile della compagnia di Noto, nelle campagne di Noto, mentre asportava da un terreno di proprietà privata un'ingente quantità di limoni. All'arrivo dei militari Ducu ne avrebbe già raccolti circa 80 kg. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato e posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. A Noto, agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Noto hanno denunciato in stato di libertà per il reato di guida senza patente un giovane di 18 anni di Noto per il reato di guida senza patente. A Pachino la Polizia di Stato denuncia 12 tifosi ultras del Gela. Nella giornata di ieri, agenti del commissariato di PS di Pachino, a seguito di attività investigativa in sinergia con il commissariato di PS di Gela, hanno denunciato in stato di libertà 12 giovani gelesi responsabili dei reati di violenze private e superamento indebito di recinzione, perpetrati in occasione dell'incontro di calcio Pachino-Gela, svoltasi il 14 dicembre ultimo scorso a Pachino, presso lo stadio Sasà Brancati. Nel pomeriggio del 14 dicembre, infatti, si disputava presso lo stadio Sasà Brancati di Pachino l'incontro di calcio tra la squadra locale e quella di Gela, valevole per il campionato regionale di promozione Girone D. Pochi istanti prima dell'avvio della partita, i componenti di una volante del commissariato incaricati della vigilanza comunicavano la presenza di circa 50 tifosi che, rifiutando il pagamento del biglietto d'ingresso, superavano illegalmente e con atteggiamenti arroganti ed intimidatori la porta di accesso all'impianto sportivo, posizionandosi in corrispondenza di una tribuna. Preso atto della contingente situazione ai fini della prioritaria tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, si disponeva che i tifosi ospiti venissero comunque lasciati in tribuna. Al contempo, l'operatore di polizia scientifica presente provvedeva ad effettuare le riprese video dei soggetti funzionali ad una loro successiva identificazione, estese anche ai veicoli utilizzati per raggiungere lo stadio, parcheggiati nell'area esterna. L'incontro si svolgeva senza criticità alcuna per l'ordine e la sicurezza pubblica, concludendosi con la vittoria della squadra ospite per 2-0. Gli accertamenti investigativi espletati nei giorni a seguire con particolare celerità, in sinergia con i colleghi di Gela e basati su un'attenta disamina dei fotogrammi delle immagini filmate dalla polizia scientifica, permettevano di identificare tutti i tifosi appartenenti al gruppo Ultras della società del Gela Calcio. Gli stessi venivano pertanto convocati negli uffici di polizia e deferiti per i reati di cui sopra. Sono in corso le valutazioni circa l'applicabilità dei relativi provvedimenti DASPO. Nella giornata di ieri, inoltre, personale del commissariato DPS di Pachino deferiva in stato di libertà MS pachinese di 52 anni per il reato di falso ideologico per aver falsamente attestato di essere analfabeta, sebbene perfettamente in grado di leggere e di scrivere. Un articolato servizio di controllo del territorio nell'ambito del comune di Rosolini, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei reati, con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato effettuato dai carabinieri della compagnia di Noto. 3 le pattuglie dedicate sul territorio con 6 militari impiegati al fine di assicurare una più concreta azione di contrasto ai fenomeni delittuosi. Nello specifico, nel corso del servizio, i militari della stazione di Rosolini hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Sebastiano Ranno, di 28 anni, con precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti. L'uomo, a seguito di perquisizione personale, estesa poi anche alla propria abitazione, è stato trovato in possesso di 4 dosi di sostanze stupefacenti del tipo eroina, di cui ha cercato di liberarsi lanciandole a terra alla vista dei militari. L'uomo, al termine delle formalità di rito, con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, è stato rimesso in libertà, non sussistendo l'esigenza di richiedere l'applicazione di misure coercitive. Inoltre, nel medesimo servizio, è stato deferito in stato di libertà SG di 20 anni, poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Abbiamo così concluso anche per oggi il nostro appuntamento di Ramme Notizie. Grazie a tutti per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.